Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Weza Channel. Uno si potrebbe porre la domanda: qual è l'autore da leggere oggi? Cioè proprio quello più rilevante, quello che sta più sul pezzo, quello che con le sue analisi si occupa da una prospettiva alta di competenza, di profondità di pensiero, si occupa, che ne so, dei social, della pornografia, di come la politica oggi è cambiata per via della comunicazione. Cioè, qual è il pensatore, no? Che ci offre dei bei testi da leggere su questi argomenti. A quanto pare sono le quarte di copertina dei libri, quindi diciamo che è l'oste che ti dice che il vino è buono, dicono che lui sia il filosofo da leggere oggi. Vi dico la verità, l'ho quasi platinato, nel senso che... Questi sono piccolini, è facile platinarlo. E questo è un platino facile. Questi sono i suoi libri che ho letto, me ne mancano 3 o 4, credo. Oramai che l'ho quasi platinato, devo dire che è un filosofo da leggere, ma davvero da leggere, da filtrare anche, e ne discuteremo. Comunque lui si chiama Byung-Chul Han, e questo è il libro di cui voglio parlare oggi. Ah, che palle, filosofia del buddismo zen. Era più bello parlare, no, delle critiche al mondo dei social e al nuovo erotismo e quant'altro, ma c'erano tante cose un pochino più piccantine di cui discutere. Filosofia del buddismo zen, siamo già... Ah, signore. E invece vi dico che in realtà è proprio di questo che bisogna, proprio da qui che bisogna partire, in my humble opinion. Comunque Han, Byung-Chul Han, si pronuncerà così, io lo spero, è un filosofo nato a Seul, quindi sudcoreano, però di fatto è un continentale tedesco. Oh mio Dio, ma che cosa sto facendo? Ma veramente vi sto consigliando di leggere un continentale tedesco? In realtà sì. Lui sta in Germania, insegna in Germania. Dicevo, è palesemente un autore che va filtrato. Ha un po' la retorica dei francofortesi, ma anche un po' Foucault, compagnia cantante, un pochino di Heidegger, se preferite. Cioè, tutta la roba rispetto alla quale, mettiamola così, io consiglio un grande filtro, ma... In questo non è un pensatore così allineabile come sembra al pensiero tipico della filosofia continentale, anzi ne è un grande critico, a dire il vero, ed è proprio per questo che leggeremo un pezzettino, ma insomma parleremo di questo libro, un pezzettino ino, state tranquilli. Detto questo, è un filosofo così interessante perché la presenza, l'influenza del pensiero orientale sulle sue posizioni si mescola a una sua grande comprensione e di fatto partecipazione al pensiero occidentale. E questo fa sì che quando lui parla di pensiero orientale, come nel libro di cui parliamo oggi, sia estremamente chiaro per noi da capire. È davvero una sorta di, come potremmo dire, emissario dell'Oriente in Occidente. Detto questo, vi dicevo, è un autore da filtrare, tutti gli autori sono da filtrare, cioè non è che tu dici, ah, tu mi hai consigliato Taleb, no, ma lo sai che Taleb su internet è un cretino? Molti mi hanno fatto notare questa cosa, non ho mai seguito Taleb su internet in vita mia, immagino che Taleb su internet sia un cretino, è uno che ha detto anche delle cretinate anche nei suoi libri, cioè nonostante i suoi libri sono fighi, sono interessanti, sono molto da leggere, sono molto attuali, ecco, Taleb è un altro degli autori di oggi molto da leggere. È ovvio che ci sono cose che tu condividerai, io non condividerò, eccetera, eccetera. Di ogni autore, ma quindi di ogni opera, sì, si prende quello che si prende. Ci saranno cose che sentiremo nostre e quindi ci troveremo molto d'accordo. Ci saranno cose a cui non avevamo pensato e che faremo nostre. Ci saranno cose invece che ci faranno incazzare, che non ci piaceranno. Noi non dobbiamo... E queste cose che sto dicendo, per una persona che ha avuto la fortuna e la possibilità e la voglia di avere una formazione universitaria, sono delle... banalità, base, cioè è ovvio che sia così, ma in epoca internettiana questo da che parte sta, questo è bianco, questo è nero, questo ha ragione, questo è uno stronzo, questo è un è tutto, no, monolitico, non funziona così, ovviamente. Certo, ti può capitare l'autore con cui sei quasi sempre d'accordo, non so, per me Eco o Paolo Rossi, ad esempio, sono autori con i quali, sì, con Eco sono alcune cose con cui non sono del tutto d'accordo, però generalmente sono autori di riferimento per me, ma Questo in realtà è ancora più pericoloso, perché poi cosa succede? E anche qui i fan internet, sapete quante volte ho vissuto questa esperienza? Che tu hai delle persone che si innamorano di quello che dici, si innamorano delle tue opinioni, eccetera, perché sono le stesse loro, no? Non perché sono interessanti o cosa, ma perché si sentono accolti in un mondo in cui la si pensa come loro. Nel momento in cui, è impossibile essere d'accordo su tutto, lo capite? Nel momento in cui rompi con una cosa per loro molto importante... Ma come? Ma io che credevo, io che speravo, è così. E si erano innamorati, non stavano filtrando, per cui sempre applicare un filtro, so che è ovvio, però in realtà è ovvio, sembra ovvio, dovrebbe essere ovvio, poi guardi il mondo, tanto ovvio non era, sempre applicare un filtro, ok? Quindi oggi parleremo di Han è un filosofo che leggo, vi consiglio, e secondo me è super interessante, eppure sono un sacco di cose, ma proprio a livello di sua impostazione che io non condivido. Ma quindi? Ma come? Ma è una contraddizione? No. Ok? Le cose sono più sfumate e complicate di come le forti contrapposizioni apodittiche internettiane vogliono farci credere, ok? Quindi, una delle cose, ad esempio, tagliamo subito la testa al toro, si dice così, sì, il toro la testa, perché sarebbe interessante scoprirlo, una delle cose di Han, che lo mette molto sull'onda dei francofortesi di oggi, diciamo così, è questo suo parlare di regime neoliberista. Io ovviamente quando leggo una cosa del genere mi viene la pelle d'oca. Innanzitutto il neoliberismo non è un regime, qualcuno glielo dica, ma insomma avete capito. Come può rimanere interessante per me un autore con questa impostazione? Perché in realtà non è così necessario che ogni sua categoria, che ogni sua impostazione mi debba andare a genio, debba essere la mia. Non è importante. Ciò non toglie che sia un autore di un acume, di una capacità di sintesi. Avete visto che librini brevi? Sono tutti piccini questi librini di Han, sono tutti 100 pagine scritte in grande. Questo lo rende decisamente amabile per quanto mi riguarda. Un autore di un acume, di una sintesi, di una capacità di beccare proprio con il puntello, il nervo che fa male. Per me è davvero una lettura obbligatoria. Detto questo, come vi dicevo, Han parla i titoli dei libri che ho letto, La società senza dolore, La scomparsa dei riti, Nello sciame, e questi sono i migliori dal mio punto di vista, L'espulsione dell'altro, La società della stanchezza, Eros in agonia, La salvezza del bello, Psicopolitica, c'è un po' di Foucault, e qua Filosofia del buddismo zen. È un autore che si occupa della società di oggi, ma è fondamentale capire la sua posizione, che è molto meno banale di quello che sembra. Quando ho iniziato a leggere questo libro, ne avevo parlato velocemente su Twitch, no? E dissi, ma guardate, io sto leggendo, mi piace Han, sto leggendo questo libro, Filosofia del buddismo zen, ma probabilmente un libro abbastanza da skippare, cioè è un libro abbastanza superfluo. Poi l'ho finito e credo che sia il suo libro più bello e più importante. Lo è perché per capire questo autore è cruciale. Cioè, dopo che hai letto questo, allora tutto torna. Altro che regime neoliberista. Riesci davvero a capire quali sono le sue fondamenta. Riesci anche a capire, e quindi le fondamenta di un pensatore oggi così di moda, perché poi alla fine lui, in Italia, ha pubblicato da Nottetempo, ma l'ultimo libro è Einaudi, probabilmente l'Einaudi ha capito che questo tizio conta, e quindi magari si è presa i suoi diritti, non lo so, potrebbe anche essere. Non è solo quindi questo testo qui, la filosofia del buddismo zen, è fondamentale per capire un pensatore oggi importante, bla 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 bla, ma è anche importante per capire, dicevamo prima Taleb, no? Quando tu leggi un libro di Taleb, tu senti la sua spocchia, il suo amor di sé, ma non in senso positivo, da due metri di distanza dal libro, cioè Taleb, io so io, capito, è tutto così, anche lì bisogna filtrare, cioè rimane comunque un autore brillante, interessantissimo, con un sacco di idee fantastiche, anche delle stronzate, chi se ne frega, poi ognuno vedrà come fantastico e stronzata cose diverse, naturalmente. Però Taleb è proprio presente nei libri di Taleb, cioè, capito, quando stavo nella biblioteca, ospite di Umberto Eco, avete presente come inizia il Cigno Nero? Cioè, capito. Han, Byung-Chul Han, il nostro Byung-Chul Han, nei suoi libri è invisibile, cioè non lo trovi, non c'è mai nulla, ma non dico di personale, ma sono libri che sono belli anche perché sono estremamente impersonali e nonostante questo, anzi proprio per questo, estremamente ficcanti, precisi e acuti. E tutto questo ha in realtà delle ragioni molto profonde che questo libro ti fa capire molto bene. Detto questo, Filosofia del buddismo zen, premessa, perché sto libro per me è così fenomenale, non solo perché dopo aver letto veramente tanti libri sul pensiero orientale, non solo zen, ovviamente Bushido, poi le etiche del Bushido, perché sono una per ogni autore, come sapete benissimo, confucianesimo, induismo, eccetera. Questo testo ha la caratteristica di essere scritto per noi occidentali, da uno che però sa più che perfettamente ciò di cui sta parlando. E quindi è veramente un cheat code, è un trucco questo libro, per capire bene alcuni capisaldi, o forse dovrei dire caposaldi, questa è una cosa interessante, del modo di vedere le cose orientale. In più è una grandissima critica al pensiero occidentale continentale, del quale se leggi gli altri libri pensi che Han faccia parte e sia la nuova leva, e per certi versi lo è naturalmente, ma in realtà non gli appartiene per nulla. E i suoi sempre citati Hegel, poi chi cazzo c'è qui? C'è sicuramente Leibniz, c'è Heidegger, c'è Fichte, adesso non mi ricordo neanche, insomma tutti i suoi classici autori tedeschi e francesi, non se ne può più, sono in realtà abbastanza smontati in questo libro proprio da una prospettiva che non è la nostra, che tipicamente non ci appartiene e che quindi rende estremamente ricca questa lettura, ricca perché è piena di novità, piena di cose simpatiche. Adesso sicuramente farò un taglio perché vi voglio leggere un pezzettino. Eccomi, primo piccolo estratto che vi voglio leggere, beccatevelo così com'è. Lo spirito del buddismo zen si trova certamente agli antipodi dello spirito hegeliano, il cui tratto fondamentale è costituito dall'interiorità. La pratica buddista zen consiste nel tentativo di deinteriorizzare la mente, senza per questo farla scomparire nella mera esteriorità o trasmutarla in un viluppo vegetale. La mente deve essere svuotata in un'attenzione vigile, in un raccoglimento senza interiorità. Questo è molto molto interessante, un raccoglimento senza interiorità. Il satori, che sarebbe l'illuminazione, no? Il momento di una sorta di momento di rottura, senza ritorno, no? nel pensiero zen, designa lo stato della mente che fiorisce, e che fiorisce al di là di sé, in un certo modo, trapassa interamente nella luce e nello sfarzo dei colori. La mente illuminata è l'albero in fiore, il satori è l'altro dell'enfasi, posta sul se stesso, l'altro dell'interiorità, senza per questo significare un'esteriorità o una alienazione. Piuttosto viene oltrepassata qui la distinzione fra dentro e fuori. La mente si deinteriorizza in una indifferenza, in una gentilezza. Un po' letteraria la faccenda, non c'è bisogno di dirlo. La cosa che lui, in tutte le sue analisi dei social e quant'altro, imputa molto, no? alla comunicazione, che in gran parte plasma la società di oggi, è un narcisismo profondamente immaturo. Ma qui va molto più a fondo, perché va nel cuore dei vari Hegel, Heidegger e compagnia cantante, andando lì a tanarlo, proprio indicando nel pensiero zen quello che era il motto, no? Il motto, insomma, una cosa tipica degli Spurs, dei San Antonio Spurs, no? Nell'NBA. Get over yourself. Non prenderti troppo sul serio, vai oltre te stesso, ovviamente in senso metaforico. È logico che nel pensiero orientale noi troviamo sempre lo stesso problema paradossale, che è il tentativo, no? Il tentativo di uscire dal linguaggio, che è un tentativo che sarà sempre frustrato, che funzionerà sempre per millanteria o per metafora. Non usciamo mai dal linguaggio perché quel linguaggio noi siamo quel velo di Maya che vorremmo squarciare, quindi hai voglia di squarciarci, saremo sempre una parte dello squarcio, no? Ciò nonostante, la cosa che mi fa simpatia e che mi piace dello Zen, così come raccontato da Han, è in realtà il fatto che si tratta di una filosofia profondamente realista e profondamente, come posso dire, consapevole. Questa gentilezza di cui parla è l'accoglienza, no? Rispetto a ciò che è altro da noi. Anziché cercare sempre in fondo uno specchio di noi stessi, un'esaltazione, un ingigantimento di noi stessi anche nell'altro, riuscire a comprendere l'altro e abbattere le differenze proprio in questa che lui chiama una in-trattino, sapete come scrivono questi, in-differenza, no? Che è una cosa estremamente interessante. Nel momento in cui tu capisci che in fondo fra te il libro, il tavolo, lo specchio e il tetto non cambia nulla, a quel punto ti sei liberato del tuo ego, potremmo dire. Ovviamente è tutto un modo di dire molto metaforico, molto letterario, ma quello che lui fa in questo libro è un invito ad accettare la realtà smettendo di cercare sacro, mistico, metafisico e egoico, egocentrico, se volete, invitandoti a stare nel qui e ora non come sforzo o narrazione eroica di sé, ma semplicemente come riconoscimento di quel che c'è e accettazione di quello che non c'è. Questo è molto molto interessante. Lui parla anche qui dell'haiku, no? la poesia breve giapponese, no? E ne parla, ce ne sono tanti tra l'altro citati, la descrive come una poesia non metaforica. Adesso me ne invento uno, non so, la rana canta, il sole splende e io mi gratto, potrebbe essere un haiku, no? Chiedo perdono, potrebbe essere un haiku. Se io dico la rana canta, il sole splende e io mi gratto, in un haiku, non è la metafora di niente, intendo realmente dire che la rana canta e il sole splende e io mi gratto. Questo è talmente antintuitivo per noi, ma in realtà l'haiku, in questa sua pretesa, ovviamente, sempre paradossale, di non essere metafora, è impossibile che un segno non rimandi a un altro segno, l'ho capito perfettamente, è impossibile non far partire l'interpretazione. Ma è un invito, è una filosofia, no? In questo modo l'haiku ci ricorda che semplicemente il sole splende, la rana canta e io mi gratto, e che il fatto che io mi gratti il sole splende non ha altro significato che quello. È molto liberatorio, mi piace il rapporto dello zen, da come lui lo narra, perché poi sapete che autori diversi, lo zen raccontato e spiegato da Han è uno zen che ride della dimensione linguistica o semiotica, se preferite. Di fronte alla realtà, ovviamente, i linguaggi che ci parlano, nel senso che parlano attraverso di noi e che noi stessi siamo e dei quali non ci liberiamo perché ci percepiamo, ci viviamo come linguaggio, di fronte alla realtà, naturalmente, sono una delle tantissime illusioni, no? del mondo fluttuante, potrebbe dire lui. E questa è una cosa estremamente importante, perché neppure la più fine delle semiotiche va presa fino in fondo sul serio. Quando parliamo del problema del libero arbitrio, ad esempio, quando ci interroghiamo, no, che cosa siamo noi, ma in fondo tra me e il tavolo le differenze sono molto minori di quelle che io sogno che siano, di quelle che io mi immagino, percepisco per certi versi che siano. Sono consapevolezze importanti. Quando noi pensiamo al nostro libero arbitrio è una costruzione linguistica, il soggetto è soggetto linguistico, è un'illusione che abbiamo quella di essere i decisori del nostro agire, al tempo stesso non ci percepiremo mai, non ci vivremo mai diversamente da così, quindi è una credenza a cui siamo costretti perché noi siamo questa credenza, no? La coscienza come epifenomeno dell'attività cerebrale, come diceva Edelman. E quindi tutte queste cose sono in realtà molto ben, non sono cose che lui affronta direttamente, ma ti offre degli strumenti, secondo me molto interessanti, che rimangono validi, che continuano ad essere applicabili anche da una prospettiva pragmatica, tendenzialmente, che guarda al mondo della scienza, del metodo scientifico e del pensiero scientifico. Si sposa bene e è un bel tentativo di pulirci la testa e farci stare bene, perché di fatto è questo. Quindi per questo consiglio questo libro, al netto di un linguaggio che a volte può essere, ma ovviamente io leggo pagina 79, non sarà tutto questo, ha molto più senso se lo leggete tutto, è logico. Però ovviamente quando dici la mente illuminata è l'albero in fiore, in realtà lui non sta poetando, è realmente l'albero in fiore, ma insomma, poi lo si legge, non è così strano, non preoccupate, andate tranquilli che scemo non è il ragazzo. E vi leggo un altro pezzettino. Rieccomi, avete sentito prima che lui parlava dell'interiorità, non ne parlava in un modo del tutto positivo, anzi parlava di un raccoglimento senza interiorità. Ma che cosa intende davvero, sempre in questa prospettiva zen? Vi leggo questo pezzettino, in un capitolo che, se non erro, scusate, si chiama Non dimorare in alcun luogo. Non dimorare in alcun luogo significa non avere attaccamento verso di sé, non chiudersi ostinatamente in se stessi, dunque è abbandonarsi, lasciare andare se stessi, accettare che la propria caducità nel bel mezzo della caducità, scusate, accettare anche la propria caducità nel bel mezzo della caducità di tutte le cose. Questo abbandono è la costitutiva disposizione del cuore che non dimora in alcun luogo. Essere in cammino significa anche allontanarsi da se stessi. L'uomo che non dimora in alcun luogo non è a casa presso di sé, piuttosto è ospite di se stesso. Qui si rinuncia a ogni forma di possesso e di autopossesso. Non sono miei né il corpo né la mente. In questo senso i segni presi in prestito dalla semiotica, diciamo interpretativa, assomiglia abbastanza. Quella casa che si tratta di abbandonare a favore del non dimorare in alcun luogo non è un semplice spazio protettivo. È il luogo dell'anima e dell'interiorità, laddove mi compiaccio e mi avvolgo in me stesso. Questa è una critica allucinante al modo di pensare di molti di noi, mettiamola così. Lo rileggo. Quella casa che si tratta di abbandonare a favore del non dimorare in alcun luogo non è un semplice spazio protettivo, no? La comfort zone. No, non è solo questo. È il luogo dell'anima e dell'interiorità. Ma come non è, cioè, l'anima e l'interiorità non è dove dovremmo mirare ad andare. Non dobbiamo cercare sempre di più, ma passiamo la nostra intera vita a cercare di capire noi stessi. Dio, cosa ho dentro di me? Dentro di me hai quello che hai fatto entrare, hai filtrato, come l'hai filtrato. È il luogo dell'anima e dell'interiorità, laddove mi compiaccio e mi avvolgo in me stesso. È lo spazio del mio potere e della mia proprietà, laddove sono in possesso di me stesso e del mio mondo. L'io dipende dalla possibilità di possesso e di raccoglimento, e l'oikos, la casa, è il luogo di questa esistenza economica. Capite? Il non dimorare in alcun luogo si presenta perciò come il modello opposto a quello economico, al modello che vuole tenere in ordine i conti di casa. Grandissimo! È ovviamente un invito ad una esistenza che non sia a buon mercato. Questo non c'è dubbio, non sarebbe un buon filosofo se non invitasse a questo. Ma questa idea di superare, andare oltre l'importanza che diamo a noi stessi, questa idea di essere così accoglienti rispetto all'esterno perché non facciamo più differenza, siamo indifferenti alle distinzioni fra noi e ciò che è fuori, per poi ritornare ad esse con una mente diversa, ovviamente, lo trovo in realtà parecchio educativo, devo dire la verità, soprattutto parecchio importante, utile oggi, mi piace questa cosa. C'è sicuramente un altro pezzo che voglio leggervi, ovviamente la parte cicciosa è quella che riguarda la morte, no? L'approccio, l'idea della morte. C'è questo piccolo estratto di Dogen, credo che dovrei leggere. A cosa posso paragonare il mondo e la vita dell'uomo? Al riflesso della luna nella goccia di rugiada scossa dal becco dell'uccello acquatico. La natura, e poi ricomincia Han, la natura effimera, caduca, fugace delle cose, che qui trova espressione, vibra tranquilla in se stessa, non rinvia a qualcos'altro che non sia se stessa, che questo è l'impossibile da un punto di vista semiotico, lo capite? Ciò nonostante, è interessante ciò che lui indica, ok? Guardiamo la luna e non il dito, ok? Senza alcuna esigenza, Dogen soggiorna presso le cose che passano. Il suo sguardo non oltrepassa le cose fugaci. Le seguenti parole di Issa esprimono una simile disposizione spirituale. In nessun momento della mia vita mi allontanai dal pensiero della fugacità e della caducità e compresi che tutte le cose di questo mondo vivono per breve tempo e per poi andarsene veloci come il lampo. Andai in giro vagando fino a che i miei capelli diventarono bianchi come la brina d'inverno. Se manca, no, la punchline che ci aspetteremmo, no, come occidentali. Issa cammina attraverso l'effimero e va al passo delle cose che passano. Resta nella fugace immanenza invece di elevarsi al di sopra di essa. Fugace immanenza. Stringe con essa amicizia. Passa con le cose che passano. Anche lui si abbandona al dileguare. In questo singolare abbandono, la finitezza si rischiara a partire da se stessa. La finitezza riluce senza il fulgore dell'infinito, senza la gloria dell'eternità. La tristezza, che certamente abita quelle parole di Issa, si avvicina, si ascolta con attenzione. Se si ascolta con attenzione, ha una serenità. Chi pensa al concetto giapponese, ma la cultura giapponese, capite quanto è centrale per Han, che pure è di origine coreana. Basta pensare al concetto giapponese di mono no aware, no? Il sentimento delle cose, quella tristezza senza abbandono, no? Che ti prende a contemplare la caducità di ciò che hai davanti, te compreso. E quella tristezza si avvicina, se si ascolta con attenzione, a una serenità. Si tratta qui di una tristezza sfociata nella serenità, rischiarata nell'aperto. Dove, andiamo avanti, leggiamo un altro pezzettino. Dove si leva un'opposizione alla fugacità, pensate, un concetto di infinito, di eterno, di anima, di sacro, i nostri, no? Dove si eleva un'opposizione alla fugacità, si forma un sé enfatico. Mi piace questo concetto che lui utilizza, lui ha la capacità a volte di trovare delle formule proprio verbali che sono estremamente efficaci. Un sé enfatico, l'enfasi di se stessi, no? Per così dire, si fa crescere l'io contro la morte, che è la mia morte e che mette fine all'io. Dove ci si abbandona alla morte, dove ci si svuota, il vuoto ovviamente, cioè, più che descritto in questo libro, non temete, no? Non possiamo leggere tutto, il vuoto, zen, ovviamente. Non siate poco fini, ok? La morte non è più la mia morte. Essa non avrebbe in sé niente di drammatico. Io non sono più incatenato a quella morte che sarebbe la mia morte. Si risveglia un abbandono, una libertà per la morte. Una disposizione spirituale completamente diversa sta alla base di quella appassionata libertà per la morte di Heidegger. Questa è accompagnata da un enfatico io sono, da una risolutezza eroica. La libertà per la morte del buddismo zen scaturisce invece da un certo io non sono. Congedato non è solo il sé egoistico, bensì l'interiorità propria dell'io e dell'anima. Il risveglio all'impermanenza deinteriorizza l'io. Get over yourself. Guarda il mondo. Guarda la realtà. Certo, semioticamente ti dico che dal linguaggio non uscirai mai, che un segno che non rimanda a un altro segno è solo una frase che non c'è. Ciò nonostante, ricordati che sei quel velo di Maya che vorresti squarciare, che tenderesti a squarciare, e quindi come minimo, adesso non vi ho letto estratti sulla risata, ma sono importanti, come minimo ridi di te stesso e delle tue illusioni, partendo da quelle più basilari, no? Congedato non è solo il sé egoistico, bensì l'interiorità propria dell'io e dell'anima. Il risveglio e l'impermanenza deinteriorizza l'io, l'avevo già letto. La morte non è qui una possibilità imminente di essere sé, bensì una singolare possibilità di risvegliarsi all'assenza del sé, di non essere io. Il sé si svuota, colmandosi di una vastità piena di mondo. Questo singolare tipo di morte fa sorgere un sé privo di sé, un sé ricolmo di vastità. Per questo lui parlerà di accoglienza, di gentilezza, come tratti fondamentali dello Zen, proprio intesi come la capacità di accogliere, di far entrare ciò che è fuori di noi, dovuta al fatto, dico io male, ma in realtà per capirci, di abbassare quelle difese che sono la difesa di se stessi da ciò che ci è differente, apparentemente, più illusoriamente di quello che vorremmo, differente, ok? Bla bla bla, sto leggendo pezzettini, perché insomma non è che possiamo, anche perché penso di non poter leggere grossi estratti, quindi... Ok, leggiamo la parte finale. Questa disposizione spirituale è correlata a una singolare esperienza del tempo. Anche qua il nostro rapporto con il tempo di epoca social, l'impossibilità di vivere la durata, ma soltanto l'effimero, in un autosfruttamento. Gli altri libri sono una bomba, ragazzi, ma torneremo su questo autore, quando parla del superamento del dominio di Francofortese e memoria per arrivare invece... Al dogma dell'autorealizzazione dell'imprenditore di se stesso, che in realtà è lo schiavo di sé che si sfrutta, prono alle analitiche, no? Ci sono dei ragionamenti fenomenali, ma queste sono le basi, è molto importante partire da qui. Comunque sia, bla bla bla, questa disposizione spirituale è correlata a una singolare esperienza del tempo. Si dimora interamente nel momento presente. Beh, se non è un classico, questo perfetto e sereno presente non è disperso nel prima e nel poi, non guarda oltre se stesso. Riposa invece in sé, meno speri, più stai qui. Meno speri o meno temi, naturalmente. Non guardo Teresa, riposa invece in sé. Questo tempo sereno lascia dietro di sé il tempo della cura. Beh, questo è un discorso che non abbiamo fatto, non è importante. Inoltre, questo acquietato presente si distingue da quell'attimo che, quale particolare punto del tempo, esce dal resto del tempo o si erge al di sopra di esso. È un tempo comune, è privo di ogni enfasi. Tipico del pensiero orientale è ogni momento è importante come ogni altro momento. Questo è un modo di ragionare estremamente difficile, per certi versi impossibile, ma è un'idea che secondo me è bene tenersi in tasca, perché deenfatizza il momento decisivo. Se il tempo si riduce all'adesso, adesso è il momento decisivo e ogni momento è il momento decisivo. E quindi perde della sua enfasi e ti dà, idealmente, una serenità di affrontare le cose. Avete visto l'NBA, avete visto Giannis che ha fatto i numeri, è stato straordinario. E se avete ascoltato un po' di intervista, Giannis Antetokounmpo, questo straordinario giocatore di origine nigeriana, greco, che ha appena vinto il campionato NBA dominando, bla bla bla, bellissima storia, tra l'altro, bellissima storia di sport, faceva letteralmente il Vukumpra ad Atene, ok? E quelli che si chiamavano una volta così. E lui è uno che dice sempre, non ci esaltiamo troppo, non ci abbattiamo troppo, stiamo nel... più o meno, sono alla fine. Nel commento del canto, ad esempio 41, Yuan Hu cita un detto zen, solo quando il morto che è in te viene ucciso del tutto, solo allora ti scoprirai vivo, e solo quando il vivente che è in te sarà completamente vivo, solo allora vedrai te stesso come morto. Ci cerca di aiutare Han e ci dice, il vivente resta un morto fin quando la morte non è uccisa, ovvero fin quando la morte si oppone alla vita. Solo dopo l'uccisione della morte, proprio come quel concetto enfatico e anche angosciante che ti toglie il respiro, di perdita, di un sé, di un io, usate poi il modo che volete, di un ego che, mio Dio, no? Quanto è importante. Ragazzi, si tende a... non prendiamoci troppo su, non prendiamo neanche lui troppo sul serio. Solo dopo l'uccisione della morte si può essere completamente vivi, cioè si vive totalmente, senza fissare la morte come l'altro dalla vita. Essere totalmente vivi non si misura sul metro dell'eterno o dell'immortale. Questo è importante, secondo me. Coincide invece con l'essere totalmente mortali. Vivere davvero è un'accettazione della nostra natura effimera, naturalmente, oltre che, a mio avviso, anche di una generale natura illusoria della differenza fra noi e le cose, tra il soggetto e l'oggetto. È una differenza che è tutta linguistica, no? Accettare e abbracciare davvero la propria caducità è iniziare a vivere. Finché il nostro vivere è tale ed è giustificato soltanto se è in una prospettiva di eternità e di immortalità, l'immortalità dell'anima, ma non finisce qui, reincarnazioni varie, quello che volete. Finché per continuare a vivere siamo costretti, ci costringiamo di fatto, a raccontarci delle metafisiche, a raccontarci delle gigantesche puttanate, perché poi a un certo punto chiamiamo le cose col loro nome, noi non nasceremo mai la seconda volta, no? La seconda nascita in vita, cioè non ci ripiglieremo mai. In Satori, a un certo punto, ripigliarsi si potrebbe anche dire, noi non riusciremo mai a vivere davvero liberi nel momento presente se siamo costantemente tendenti ad un'eternità, ad una impossibilità di scomparire nostra, che è l'unica condizione che ci permette di stare al mondo, altrimenti non accetteremmo mai la realtà. Per questo dico che lo Zen, come lo propone lui, come lo spiega lui, è un grande realismo. Per questo mi va molto a genio. Nonostante ovviamente alcune cose siano semioticamente paradossali, ma va bene lo stesso, perché sono delle buonissime indicazioni di massima. E niente, tutto questo per dire che... questo, ragazzi, è un libro, adesso io ne ho letto di piccolo, è una bomba, è meraviglioso sto libro. Ed è fondamentale per iniziare a leggere i suoi altri libri, dove invece si parla di internet, si parla dell'eros, della pornografia, si parla dell'autosfruttamento, si parla, anche se non usa questa parola, si parla dell'incessantismo, dell'iperproduzione alla quale ci autocostringiamo, no? Se è anche una critica al... non all'economia, perché lui non è un economista, secondo me è meglio che non lo faccia, ma è sicuramente una critica all'economicizzazione di se stessi e al rischio, o meglio all'invito che il mondo dei social eccetera eccetera ci fa oggi, di vedere noi stessi come una merce e quindi di mercificare ogni istante della nostra vita. Parlerà anche del lavoro che eccede i limiti dell'orario lavorativo, che non esiste più, tu sei costantemente connesso, quindi sei costantemente nell'autosfruttamento. Ma ne parleremo perché comunque, detta così, ci sono degli estratti molto carini. Ma è interessante scoprire con questo libro quali sono le prospettive da cui lui parte, e sono tutte in frattura verso i vari Hegel, Heidegger e compagnia cantante, che lui conosce perfettamente. Lui è un conoscitore di Heidegger incredibile, ed è bello vedere come mette, poi c'è anche Eckhart, sono tantissimi, adesso sto leggendo così, Leibniz l'ho già nominato, è bello vedere come lui ti contrappone i vari Lingi, Dogen e compagnia cantante, perché li rende estremamente chiari e ti fa capire, per sottrazione, per contrasto, come funziona un modo di pensare, di vedere le cose diverso. Ripeto, per come la vedo io, senza, a proposito, senza enfasi, appunto, senza... qua di misticheggiante non c'è nulla, ho molto gradito questa cosa, in realtà c'è un po' di cose che a noi possono risultare poetiche, ma ovviamente sarebbe sarebbe del tutto contraddittorio se ci fosse un qualcosa di magico al suo interno. Ma ripeto, senza volersela troppo raccontare, cioè molti testi della filosofia orientale, ovviamente essendo scritti per altre persone in altre epoche, rischiano di diventare una nuova mistica per molti, rischiano di diventare un... semplicemente una metafisica esotica. Questo a me interessa niente, ma niente è ancora dire poco. Invece è interessante dove, su basi che spesso trovano dei punti di contatto con lo stoicismo, dove si riescono a trovare degli spunti interessanti, anche per una persona come me che ha quella che bene o male da un punto di vista epistemologico è la prospettiva della semiotica interpretativa, del pragmatismo americano, in realtà trovo un sacco di roba interessante qui dentro. Strumenti molto molto buoni. Poi con il tempo, nei mesi e negli anni, ci occuperemo anche della psicopolitica, perché di politica è come lui parla, della società senza dolore, no? Quando parla del, direi, io userei il termine dogma, insomma, del salutismo. Sono un sacco di cose. La società senza dolore è un libro scritto proprio ora in epoca pandemica, no? Insomma, ripeto, un autore, come tutti gli autori, da filtrare. Ci saranno cose che piacciono di più, che piacciono di meno, però devo dire che in realtà forse ho iniziato a leggerlo un paio d'anni fa. Comunque, ho recentemente scoperto questo tizio, che arrivo come sempre ultimo perché l'hanno scoperto tutti da un pezzo, però è consigliato. Io vi metto link in descrizione al libro di cui abbiamo parlato oggi. Se poi andate nell'UESA Shop, che è la mia paginetta su Amazon, dove sono tutte le opere che io consiglio, vedrete che di Han ho messo quello di oggi, la filosofia del buddismo zen, sicuramente La scomparsa dei riti, che è una bomba, è bellissimo, e credo Nello sciame. Comunque sono tutti validi. Adesso magari quello che mi è piaciuto meno può essere forse L'espulsione dell'altro, però comunque generalmente sono tutti validi, anche perché comunque molte cose le ripete, però ogni volta c'è un inquadramento differente, quindi ti viene voglia comunque di leggerle. In ogni caso fate quello che vi pare, e bella lì, ci vediamo al prossimo video.